Ci siamo, sì. Dicevamo dell'isolamento funzionale. L'isolamento funzionale dice semplicemente che il corpo vivente sta sempre facendo qualcosa. Non c'è un corpo vivente inerte. Sta sempre facendo qualcosa e quindi sta sempre isolando una funzione all'interno di quell'intero che è. Il vero enigma, il vero mistero per la cultura umana, certamente, è l'isolamento verbale. Questo è un processo infinito, non sterminato. Come è cominciato? Ecco, vorrei subito chiarire una cosa, che la domanda di come hanno cominciato gli esseri umani a parlare è ingenuo pensare che sia ben posta. Perché noi siamo già dentro a tutta questa, siamo già nell'insieme, quindi evidentemente noi possiamo costruire dei ricordi. Ma non facciamo altro che costruire dei ricordi. Quando parliamo dell'uomo del Paleolitico, stiamo costruendo dei ricordi, facendo parlare i segni, cioè facendo parlare i cadaveri, i morti, i sepolcri. E quello che facciamo sempre è il linguaggio appartiene a questo discorso universale nel quale sei già nel momento in cui ti chiedi qual è l'origine. Allora, questo tipo di visione, che non vorrei dire rassegnato, non è rassegnato, è comprensivo. Cioè quello che diceva Tommaso nel mio esempio, no? Che è venuto fuori Tommaso, poverino. Che non puoi dire Dio, non puoi immaginare di dire Dio. Non ha senso proporsi appunto delle dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Lì aveva ragione Kant, se esiste non è Dio. No. Se è Dio non esiste, ma che cosa è? È la condizione di tutto quello che esiste, la presenza di tutto quello che esiste. È la stessa cosa quando parliamo del linguaggio. Evidentemente noi siamo già in questo discorso, non possiamo che continuarlo, ma d'altronde possiamo dire che non si è mai fatto altro da quando si è cominciato a discorrere, da quando appunto gli uomini delle caverne, chissà come, discorrevano e dipingevano quelle cose meravigliose, dando ragione a Leonardo. Okay. La scienza universale del disegno. Il che significa che la vicenda universale di cui parliamo qui, il sapere universale, eccetera, questo stare nel sapere, è continuamente un continuo articolarsi dei corpi, è un continuo articolarsi delle lingue, è un continuo articolarsi delle macchine, è un continuo articolarsi delle culture, che è quello che succede anche qui, modestamente, no? Non avrai mai una cultura e un vivente universale se non come ritmo, se non questo ritmo, questo percorso che è svoltosi sotto il segno dell'ASIC, della visione, della ragion veduta, prende coscienza della perdita d'occhio di tradizioni infinite e che sogna una nuova cultura illusoriamente universale. Ma questo sogno è appunto formativo, è quello che lo forma al transito che lo coinvolge, che lo riguarda, che lo cattura. E quindi noi siamo sempre nella differenza, non c'è che differenza, non c'è che distanza. Non puoi accadere se non come ripetizione e quindi come perdita. Questo è un punto delicatissimo, no? La ripetizione è una perdita. È la testimonianza che quello che si ripete non c'è più. Perché si ripete? Le devi dire tutte e due queste cose, no? È ripetendosi che non c'è più, e non c'è più perché si ripete, ma ripetendosi c'è, come quello che non c'è più, e così vai all'infinito. Allora, come stai su questa soglia? Che questa soglia poi in ogni momento, quest'oggi, questa giornata non c'è più, questo incontro non c'è più. Questa parentela non c'è più, questo amore non c'è più. E insieme c'è, nella sua differenza metamorfica, diciamo così. Ecco, stare su questa metafora, forse era quello che Nietzsche chiamava stare sul dorso di una tigre. quando diceva della condizione umana come stare sul dorso di una tigre. Era molto bello, non è molto comodo stare sul dorso di una tigre. Quindi questa differenza dice che la forma, che l'unica maniera in cui noi possiamo qui, fra di noi forse, convenire su che cosa possa essere equivalente oggi ad una formazione, io lo direi con una parola sola, il ritmo. Quel ritmo che è stato ricordato in Leonardo, appunto, no? Il ritmo delle sue pagine, il ritmo della sua parola, il ritmo delle sue figure. Il ritmo come occasione di vita che accadendo muore e che morendo si trasmette e che trasmettendosi lascia segni. E quindi tu ricominci sempre da capo, ma la consapevolezza di questo ora è da capo. Forse è una forma di religione universale, non lo so. Certamente qui è morto un certo Dio, ma magari ne nasce un altro, chi lo sa. Ecco, tutto il nostro percorso, naturalmente, ricordavo prima, lo ripeto, la vita sul nostro pianeta ha inventato la visione più volte. Insetti, pesci, uccelli, rettili, mammiferi. L'immenso regno vegetale la ignora del tutto, eppure c'è. Ma c'è nel mio occhio, naturalmente, no? Come il mio occhio non potrebbe esserci senza questo regno vegetale. Quindi dobbiamo al tempo stesso dire due cose che sembrano fra di loro incompatibili, che in parte lo sono anche, ma che sono inevitabili. La visione è una fattura particolare della vita, appunto è capitata così ai mammiferi, poi è capitata in una maniera particolare, al genere Homo poi in una maniera particolare, perché si è coltivata nelle foreste e naturalmente ha dato luogo a tutta una serie di, come dire, condizioni, connessioni, conseguenze nervose del sistema nervoso centrale, essendo sempre tutto in azione, nella parola e nell'azione, tutto ha creato nuovi corpi, nuovi corpi sociali, nuovi discorsi comuni. E quindi la visione è sì una figura particolare della vita, che come tale, quindi la vita è invisibile. È chiaro che la vita è invisibile perché è vista. Non è invisibile come quella cosa invisibile, come piacerebbe vedere l'accidenti, forse nell'aldilà me la fanno vedere. No, è invisibile perché la vedi. Perché vedi, e come vedi, hai negato la tua stessa origine, la tua stessa provenienza, l'hai particolarizzata, l'hai schematizzata, l'hai tagliata, ritagliata. L'hai isolata, appunto, come noi diciamo così. Nel contempo non possiamo dimenticare questo, la visione è una figura particolare della vita, ma come Leonardo ci ha insegnato in queste brevi citazioni che abbiamo fatto qui, è la visione è il luogo peculiare del sapere. Tutto ciò che in un'accezione umana chiamiamo sapere è strettamente congiunto proprio con la visione come la intende Leonardo. Visione che è quella dell'occhio, ma nello stesso tempo che è quella dei muscoli, che però anche della lingua, e che poi è la visione, la luce. C'è una sua frase che non so perché adesso mi ricordo che c'è, ma non l'ho letta, dove parla del sole che entra negli interstizi delle cose, che fa come delle piramidi che entrano negli interstizi delle cose e che entrando negli interstizi delle cose le illumina al tempo stesso mostrando che sono nel buio e che ora sono nella luce. E questo è il copernicanesimo estremo, no, di Leonardo, no? Noi siamo in questa luce che entra negli interstizi della Terra, che disegna la geografia, che dipinge la mappa, diciamo così, no? Quindi il sapere è questa visione che è il supporto di una figura della verità. Ma figura della verità in che senso? Beh, adesso è chiaro che certe cose le abbiamo capite. La verità nell'articolazione dell'essere in azione, di un corpo vivente che tocca ed è toccato. che ode ed è udito, che annusa, che dice al termine provvisorio di una sterminata vicenda, in un cammino nello spettacolo del mondo, come diceva Leonardo, transito di un sapere umano, radice di un altro sapere in prospettiva. Allora, in questo senso, la visione, il sapere, noi siamo figli della visione, figli del sapere, lo siamo tutti, non è soltanto il filosofo lo è a modo suo, naturalmente, no? Lo è perché viene da una certa tradizione, lo è perché viene da un certo lessico, perché guardate che torna fra i denti Santo Tommaso, chi se lo ricordava più Santo Tommaso. Eppure quando tu lo guardi dici, come sono cretino, aveva già detto tutto quest'uomo qui. A suo modo l'aveva già capito, ce l'aveva già detto, l'ha trasmesso. Poi si è infinitamente perduto, poi si è infinitamente ritrovato e così continuerà. E direi la cosa fondamentale, la domanda fondamentale che forse possiamo farci adesso, siamo in grado di sopportarlo? Questo è il punto, di sopportarlo in tutte e due le accezioni, di supportarlo, di farci banditore di questa semplice cosa, no? Che nasce e muore con noi, che avrà gli effetti che avrà o non ne avrà, non ha importanza questo, non dipende da noi. Perché vuoi preoccuparti di quello che non dipende da te? Siamo in grado però di sopportarlo, di sopportare, e qui la questione diventa quella che accennammo sin troppo rapidamente per ragioni di tempo. Che si può tradurre molto semplicemente, come tutti sanno, in fondo così, sei capace di sopportare la morte. Cioè di sopportare che non ci sei, perché non ci sarai, e perché nessuna frase verrà a salvarti nel momento del decesso, o almeno così pensi tu. O almeno così pensi tu, e devi decidere se ti piace questo pensarci o no. Se sei, come dire, congruo, all'altezza, in amicizia con questo pensiero, oppure no. Avendo come dire, l'avvertenza, il coraggio, la giusta visione che se un altro la pensa diversamente, benissimo, se è contento, se è felice, sperando che non faccia infelice me, ecco questo. Allora, in questo senso, certamente entriamo in una nuova etica che, come vedete, è al tempo stesso la più lontana da quello che stiamo vivendo, purtroppo proprio in questi giorni, in queste ore, è la più lontana di interi popoli che si sbranano in nome dei loro dei. Una cosa è che non è vero, poi non lo fanno per questo. Questo è quello che dicono a se stessi. E nello stesso tempo però, guardando le cose da un'altra prospettiva, forse che possiamo fare a meno del passo di Hormuz, di come diavolo si chiama. No, non lo possiamo fare. Forse che possiamo fare a meno del petrolio. No, no, non lo possiamo fare. È tutto orchestrato in una tecnologia insuperabile che si impone per forza. Certo, potremmo sostituire le energie fossili con le energie verdi, ma certamente è una bellissima cosa, ma è tutta da fare. Quindi al tempo stesso questa visione universale che ci sta coltivando e che ha Internet come sua punta di lancia, della quale ormai non può più farla a meno nessuno, nessuno, che trasforma completamente il lavoro, il lavoratore, l'essere umano, i rapporti sindacali, i rapporti di potere, i rapporti finanziari, rapporti di comunicazione. Ecco, questa cosa è in cammino e non la ferma nessuno. O almeno così ci sembra di poter dire. Non la ferma nessuno, non la fermeranno i musulmani, non la fermeranno gli ebrei, non la fermeranno i cristiani, i maomettani o i cinesi. Perché? Adesso devo rispondere all'altezza di quello che ho detto. Non c'è un perché, ma ce lo dobbiamo dare, eh? Non c'è un perché, non c'è la certezza di dire è così perché le cose sono andate così. No, le cose vanno attraverso di noi e noi cadiamo attraverso le cose. E allora il fatto di darci una ragione non significa aver scoperto la ragione, significa averla fatta camminare, averla intesa e trasmessa, averla suggerita e proposta, averla in qualche modo condivisa. Naturalmente con la consapevolezza del limite di tutto ciò, che tutto ciò sta morendo nel momento stesso in cui viene detto. Si trasfigura, si trasforma, oppure no, oppure va al diavolo. Pazienza. Ma di nuovo la domanda che facevo prima, lo sopporti, lo supporti? Se lo dico in maniera presuntuosa, dico sei da tanto. Ma uno può dire io sono da poco e sto benissimo per quel poco che so. Noi a Mecri da 10 anni ci confrontiamo col problema della formazione. Io non lo so, forse possiamo dire che non abbiamo cavato un ragno da un buco. Però ci siamo misurati, certamente abbiamo continuamente parlato di transdisciplinarità. E poi abbiamo detto che non esiste la disciplina della transdisciplinarità, ovviamente. Abbiamo fatto vari tentativi, questi due seminari di filosofia delle arti dinamiche hanno cercato di contaminarsi, sin dove ce l'hanno fatta. Io credo che siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo tutti insieme riflettere, riflettere molto pazientemente, molto serenamente, su come rendere un po' più, come dire, operativo questo istinto della formazione che cerchiamo di installare, di instillare, di condividere con i nostri soci, di dire con loro, quindi che cosa facciamo? Semplicemente raccontiamo San Tommaso. Non che non vada bene San Tommaso, lui va benissimo. Non andiamo bene noi, questo è il punto, no? Non andiamo bene noi. E abbiamo un continuo, come dire, una sbattuta di faccia con la vita. Io lo so che è così, soprattutto per i più giovani tra di noi, no? Che poi escono di qui. Qui sono protetti, sono curati, accuditi, ascoltati. Ma quando vanno fuori. E allora dobbiamo, come dire, farcene una ragione, no? Anche a Micri dobbiamo farci una ragione che non è che siamo bravi perché siamo bravi se riusciamo ad affrontare questi problemi, se riconosciamo onestamente che non abbiamo risolto un tubo, anche se tantissimo abbiamo fatto, abbiamo come dire, un archivio immenso, un archivio ricchissimo, che era diventato quasi infrequentabile, no? Adesso è più frequentabile, mi pare. Ecco, niente, mi fermo qui. Se poi qualcheduno vuole fare domande, se abbiamo ancora un quarto d'ora, una cosa di questo genere, 10 minuti. C'è una bellissima giornata fuori, eh? Piramidi del sole stanno facendo il loro lavoro. La prossima volta poi partiremo dalle riflessioni sul Gorgo, che già avevamo cominciato.
Prendi la parola. Prego.
Come faccio a dare?
Prego.
Prego!
Salve. Buonasera, mi scuso se intervengo molto più a livello di intervento, appunto. Con la parola, ma è proprio una, credo, formazione culturale, per cui devo anche ringraziare perché quell'archivio immenso a me ha formato moltissimo. E questo ascoltando, sapendo che il perché era un presupposto necessario, ma anche imparando io stesso a, nel mio piccolo, seguire la ragione dove mi. Quindi formandomi grazie a quell'archivio, non è proprio, forse non è sufficiente Ma di sicuro non è niente, ecco, non è più di niente in questo senso.
molto confortante sentirla parlare. Grazie, meno male.
Prego. E poi ho comunque avevo segnato due cose e ho scoperto che non scrivo da sinistra a destra, ma da prima scrivo le cose che voglio dire dopo. Infatti faccio un sacco di freccine che tornano in su nel testo. Forse Leonardo scriveva alla rovescia per quello, ecco. Con l'intelligenza artificiale mi sembra che il supporto, avendolo un po' cercato di studiare, sia molto ritmico, nel senso che a una proposta risponde e poi ripropone. E poi tu hai modo di ricostruire un sapere che è molto veloce e che si dimostra, se si dimostra dopo. L'intuizione viene prima e poi viene la dimostrazione, e quasi sempre mi viene da dire così, e ovviamente è la mia prospettiva. E poi appunto quella che volevo dire sulla prospettiva era che forse è una visione molto di tutti che in Occidente la prospettiva della visione anziché quella del ritmo, che può essere una derivazione alfabetica, e mi faceva pensare come la parola invece divida, mentre la visione vede, ecco. Mi rendo conto che è tantissimo, e l'unica domanda che mi veniva da fare era: io adesso davanti ho delle forbici, una tastiera, senza questa voce che viene, fugge nel vuoto dentro, che se non altro dentro il vuoto lo sentiamo, vedrei comunque in questo modo? Oppure prima vedo e poi divido quello che vedo? Forse non ha risposta a questa domanda, però.
Capisco perfettamente, ma direi che la risposta è già in quello che lei dice, perché sta dividendo, no? Ma dividere, come dire, non è un delitto.
No,
Se non dividessimo saremmo già morti. Ecco, dividere non è però la verità del mondo, è un transito del mondo. E allora quello che è pericoloso, secondo me, ma è un'opinione personale, è affezionarsi alla propria divisione e farla valere come se fosse assolutamente vera. Questo è il pericolo grosso che ci portiamo dietro tutti noi, no? Perché tutti noi siamo fatti così, che tendiamo a dire ho ragione io, se no non lo direi. Ecco, abituarsi a non rinunciare alle proprie ragioni, ma come dire, ad accompagnarle con dolcezza verso la loro morte, se si può dire. È forse un esercizio, ecco, un esercizio che Leonardo sapeva fare, che lui era riuscito in qualche modo a fare, almeno mi pare, leggendo Sara Leonardo Sterminato. Quindi
Mi veniva in mente il quarto aforisma di Al di là del bene e del male a riguardo di ciò, che era un po' più riassuntivo, forse.
al di là del bene e del male è un capolavoro estremo, unico.
Ci sono 100 libri in 10 parole.
Sì, e non a caso è uno dei pochi che lui ha voluto salvare nell'86. Ed era il libro della rottura con Wagner. E questo significa appunto che l'estetica non salva nessuno, ma anzi è pericolosa. E che il bello non è il bello estetico, il bello è un impegno etico.
Il condiviso, diciamo.
Sì. Vabbè, ci proveremo.
Bene.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Prego.
Al microfono. Professore, io avrei una domanda riguardo a una delle ultime cose di cui ha parlato, mentre diceva noi la vediamo così, ma dobbiamo essere consapevoli che se qualcuno la vede in un modo diverso, ben venga. E riguardo a questo, questo mi fa venire in mente un tema che mi sta molto a cuore, ovvero cercare di capire di fatto qual è il il fondamento di quello che facciamo. E quindi la domanda è, se, dato che questa è la situazione, e dato che noi siamo, appunto, stiamo svolgendo una pratica e noi parliamo del mondo dalla nostra pratica, la mia domanda è, l'unica cosa che, cioè, quello che è il nostro fondamento in quanto filosofi è soltanto il fatto che noi abbiamo un desiderio che non comprendiamo, di comprendere, cioè il nostro fondamento è un desiderio. Perché si possono dare molti fondamenti, si può dire, si può cercare di dire perché si fa quello che si fa, no? Ma quello che mi sembra sempre di più, e volevo sapere cosa ne pensasse lei al riguardo, è il nostro fondamento in quanto filosofi è il fatto che noi siamo fatti così. Abbiamo un desiderio e abbiamo questo limite, ovvero che il modo in cui noi sopravviviamo è mettendo in parole le cose, cercando di dirne le cause, per così dire. Lei cosa ne pensa?
Ma penso che hai detto molte cose importanti. Certamente noi siamo figli del desiderio di sapere. Tra una data precisa e un uomo preciso, quantomeno una biografia precisa, no? Di uno che voleva sapere, che desiderava sapere, che desiderava il sapere. Naturalmente tutte le umanità che lo avevano preceduto, che lo hanno accompagnato, non è che non desiderassero il loro modo di sapere, anche loro avevano un desiderio di sapere, ma la peculiarità, diciamo, socratica era che me lo devi dire. E qui tu, mi pare che lei l'ha detto questo, no? Noi siamo, come dire, figli di quel desiderio di sapere perché apparteniamo a questa storia, ma in quanto apparteniamo anche ad un lessico, ad un linguaggio. Lo vogliamo dire. E questo, secondo me, lei lo sta mettendo in luce molto bene. Questo fondamento è relativo. È un fondamento relativo, che non significa che io devo rinunciare ad essere un filosofo. Sono nato così e sono diventato così. Certo, se ero nato in Cucincina non ero così, ma questo è significativo, no? Quindi questo desiderio è assolutamente lecito e legittimo, però il comprendere che la sua traduzione verbale, come tradizionalmente nell'Occidente si è fatto sin qui, è poco. Ecco perché mi interessa Leonardo. Perché Leonardo ha con il linguaggio tutt'altra parola, tutt'altro rispetto, tutt'altro aspetto. Ecco perché mi interessa von Humboldt. Perché von Humboldt non parla del linguaggio, parla dell'Ansicht. E forse lì abbiamo dimenticato, o come dire, trascurato qualche cosa che nella tradizione occidentale è la logica occidentale, quindi la logica matematica, che sono tutte cose bellissime, non è che siano delle cose sbagliate, ma che certamente hanno un nome, un cognome, una data di nascita e forse anche una data di morte. Allora io rifaccio a lei la domanda che faccio a me, siamo in grado, io e lei, amanti del sapere nella forma della filosofia che ci ha allevati, di sopportare questo destino che ci sovrasta, per cui adesso bisogna decidersi a dire che la logica non è sufficiente, che non è attraverso i teoremi della logica che risolveremo quello che diceva White, vivere bene, vivere meglio. Viviamo meglio con la logica. O la logica è una delle cose possibili, certamente non è certo disprezzabile, ma è come se noi credessimo all'occhio in maniera banale. L'occhio sta nella visione, la visione ha l'occhio come sua parte, e dobbiamo dire forse lo stesso. Le culture umane hanno l'Occidente come luogo della loro, come dire, superfetazione. Noi pensavamo questo, no? Che l'Occidente è l'uomo, no? Andavamo a portare agli altri. Adesso cominciamo a capire che noi siamo una storia. Sopportiamo questo essere una storia tra tante storie. E come lo facciamo? Con un'altra storia? Senza una storia? Con un ritmo? Con una musica? E sono tutte domande che mi pare che la abitano. E io sono felice che la abitino, perché vuol dire che ci siamo un po' capiti.
Infatti sì, ci siamo capiti e questo era soltanto per dire un ultimo punto che io sono diventato un membro quest'anno, ho iniziato a frequentare quest'anno, quindi io non ho affatto una conoscenza di quello che voi avete fatto negli anni passati, quindi non posso avere presente quello che voi intendete quando dite che in quanto a pedagogia non avete cavato ragna dal buco. Però da questa mia posizione di non sapere quello che voi intendete, a me sembra che anche il semplice, per così dire, anche soltanto il lavoro di comprensione, che stiamo facendo di qual è il nostro posto e come abitare i paradossi che vediamo sia una delle pedagogie più fondamentali che si possano avere.
Lo pensiamo anche noi,
Quindi
non è che siamo così, come dire,
direi che è tanto comunque
facciamo quello che possiamo,
questo.
ma siamo consapevoli di quello che facciamo.
Bene, grazie.
Bene. Possiamo chiudere? Chiuso.
Giusto una
Prego, prego.
considerazione al volo che dopo
Sì,
l'ultima
sì, sì.
domanda abbasserà moltissimo il livello, penso, però ci proviamo
Meno
comunque.
male, ecco.
Giusto una considerazione un po' neandesca, no? Riparlavamo di ut pictura poiesis, no?
Sì,
E sul
sì, sì.
tema proprio della vivere l'esperienza e somatizzare, oserei dire, il mondo nel duplice rapporto con natura, no?
Buonasera.
L'interpretazione dell'organo dell'ambiente e la mente dell'organo. Viene in mente poi con la prima rivoluzione pittorica di Leonardo, la prospettiva aerea, che è
Certo.
quello che ribalta il modello tradizionale di apprendizione, ossia di prospettiva matematica, con una prospettiva che è dell'occhio, è l'occhio che vede così,
Esattamente, c'è
e
proprio
quindi
questa la
stravolge.
prospettiva, no? E poi, come tutti sappiamo, alla luce questo sbriciolarsi dei quadri di Leonardo, una roba da matti, c'è una cosa meravigliosa. Questo pulviscolo che viene fuori da tutte le sue tele, sono cose grandi, sì, sono cose grandi. Ma quello che lei ha detto è molto importante, cioè questo fatto che ci vuole però comunque una prospettiva e che non bisogna vergognarsi della propria prospettiva. No? Va bene, se ci stai bene, l'importante è di starci con ricchezza e non con povertà, cioè che questo non impoverisca ma anzi arricchisca. No? E a Mecri abbiamo arricchirci, innanzitutto. No? Un pochino ce l'abbiamo fatta, per carità. Per carità. Certo, il da farsi è sempre davanti, no? Finché ce la facciamo, continueremo.
Poi fondamentalmente appunto il primo discorso di Lorenzo significa pensare, come ha detto più volte lei a suo tempo, un nichilismo forte
Sì.
in maniera seria,
Sì.
non far pensare debole un nichilismo
Sì, sì,
debole.
sì.
Cioè questo forse è uno dei grandi compiti del pensiero, ma la domanda è quanto
Certo,
riusciamo a supportare e a sopportarlo proprio.
ma certo, questo è il punto nel quale si deve, come dire, controbilanciare una visione tradizionale che considera il nulla una sciagura, e se tu lo consideri invece come l'oceano di tutte le cose, diventa una cosa ricchissima il nulla. Meno male che c'è il nulla, perché se non ci fosse il nulla saremmo dei cadaveri. E questo è un pensiero così da meditare, no? Sul quale lavorare, no? Cioè ringraziare la propria morte. Questo Francesco lo sapeva, Francesco non il Papa, Francesco
Il danzatore.
il danzatore, bravo, il danzatore. Francesco, Francesco quando faceva le prediche al popolo, mica che andava lì e gli faceva, ma le cantava, le mimava.
Però ho un attimo di
Le logiche della performance di Antonio.
No, perché prima stavamo parlando di portare Mecri anche più fuori, portarlo alla.
Questo piace a lei, a me piace molto meno.
No, mi sembra che appunto scusi adesso, ma manchi la danza, manca il corpo, manca proprio il farlo uscire o entrare questo sapere.
Ma per questo ci vorrebbe un'istituzione. Ma l'istituzione ha tutti i problemi, a parte che non te la danno, che l'istituzione la conquisti se hai la forza, il capitale, eccetera, eccetera. A noi non ci danno, ma chiedere a qualcheduno di darci una lira, si diceva una volta, ma non si sognano nemmeno. E questo perché non siamo istituzionalizzati né istituzionalizzabili, viviamo delle vostre socie, delle vostre quote. Per avere questo potere che dice lei dovremmo istituzionalizzarci, ma nel momento in cui ci istituzionalizzerebbero, comincerebbero tanti problemi, tanti, molti problemi. E quindi forse la marginalità è proprio il luogo nel quale si possono fare quelle cose che nella istituzionalità non si possono fare. Quello che facciamo non si può portare in un'università, ti dicono se sei matto. Io mi ricordo quando dissi in una volta alla statale, beh, dopo tutto perché non potrei chiedere all'amministrazione di mettere qui la tenda di Pitagora? Ma era chiaro che scherzavo, perché se andavo dal direttore amministrativo a dire adesso mi metta in aula una bella tenda, mi dicevano che dovevo andare all'ospedale nei matti. Ma... perché l'organizzazione del potere è l'organizzazione del potere, non far serio. Ma l'organizzazione del potere, per come la vedo io, ha radici molto antiche. Se ve le riassumo in due parole, c'è stato un momento nel quale tutti scappavano davanti all'orso, poi c'è stato un momento nel quale 4 o 5 non sono scappati. Hanno preso i sassi, hanno preso i bastoni e hanno ammazzato l'orso. Da quel momento hanno avuto doppia razione. E nessuno ha usato di dire, per carità. E da quel momento si è creata una società di dislivelli, no? Di potenti e di impotenti, di coloro che ce l'hanno fatta e di coloro che no. Sinché riescono a stare in un equilibrio precario, tra i molti che hanno il potere, il denaro, eccetera, i pochi che non hanno quasi niente, sinché è tollerabile. Poi succede un rebelot. Qualcheduno rovescia il tavolo, cioè affronta l'orso. E si ricomincia da capo, botte della Madonna, ma poi ci sono un gruppetto che ha vinto e tutti gli altri che hanno perso. È una visione disincantante, certo, una visione. Però io mi sento molto vicino all'imperatore stoico che faceva di questi pensieri nella sua tenda, nella notte. È una visione, non avevo questa visione politica tempo fa. Io avevo la visione che la cultura e gli intellettuali devono essere la punta di lancio della rivoluzione sociale. Poi ho visto le rivoluzioni sociali e mi sono molto pentito, devo dire. Quindi, se Mecri esce di qui e diventa qualche cosa di istituzionale, non è più Mecri. Sarà un'altra cosa, va benissimo, non è che non si debba fare. Ma a parte che non te lo lasciano fare, perché non puoi andare impunemente in giro a dire questo sapere non dice quello che non sa, eccetera, eccetera, perché non te lo consento. Perché ogni sapere ha un potere. Quindi non è soltanto che l'ingegnere si incazza, è che l'ingegnere ci perde del denaro. E allora non ti lascia tranquillo. Dobbiamo conoscere, almeno io penso che dobbiamo conoscere i nostri limiti. Qui dentro è possibile tutto, ragazzi. Se adesso uno si alza e dice, professore, io con quello che lei ha detto non sono d'accordo, va bene, ma benissimo, ascoltiamolo, no? Però si può fare solo qui.
Tra amici,
bravo. Una volta si diceva che la filosofia, appunto, si faceva tra amici. Nella istituzione non si è amici. Si collabora al bene, a un bene relativo, al bene dell'istituzione, e poi il bene dell'istituzione però è anche il mio personale bene, no? È quello degli amici miei che dislocano i posti che mi garantiscono di continuare ad avere il mio bene. E questo giochetto, ragazzi, insomma, dura da troppe migliaia d'anni perché francamente io mi illuda che cambierà. Non cambierà, bisogna viverci insieme, però possiamo viverci insieme da amici, ecco, questo sì, possiamo fare un gruppo di amici, questo è indispensabile.
Sì, volevo soltanto aggiungere che
Ecco.
non è che io pensi che si debba andare fuori, cioè
Oh, vabbè.
11 anni che dico,
Insomma,
ma
come diceva di passivo
dentro
non era
non è
quello.
questo, no? No, è lui che diceva, no, io penso che dobbiamo imparare ad essere un pochino più astuti e astute di come siamo stati fino a qui. Siamo stati bravi e brave, però adesso abbiamo bisogno di sfruttare un pochino.
La fama che ci siamo fatti.
Esatto,
Ce la siamo
diciamo,
fatta una fama, ne
questo
abbiamo
c'è, quindi
130
abbiamo
soci,
bisogno per poter
ragazzi.
continuare a fare quello che stiamo facendo, non per fare altro, bisogna fare altro, cioè imparare di più, ci mancano tante cose. Vabbè, però siamo in una fase in cui noi possiamo trovare delle risorse che ci permettano con agio nei prossimi anni di continuare questo lavoro con le sue novità, con le sue trasformazioni. No? Non è detto che l'autosufficienza che noi abbiamo con forza tenuto e avuto fino a qua sia garantita, no?
No, niente
Per i
garantito.
prossimi anni, proprio perché mentre si cresce, crescono le cose, crescono le richieste, il mondo cambia. Si stanno, ecco, quindi io non parlavo assolutamente di portarmi qui fuori, nel senso di andare a Nova, chissà, parlami su, per carità, non è questo, non c'è bisogno, poi non c'è bisogno di una situazione come le prima, chi se ne frega, cioè il mondo è già abbastanza complicato, scendiamo noi. Ma parlavo del fatto di semplicemente far sì che l'ECRI esista nell'immaginario, non so come dire, no? Di persone che magari potrebbero essere curiose anche solo di guardare il sito, no? È un grande lavoro, è gratuito, cioè, ma dire che va bene, questo aiuta anche a sentirsi, noi a sentirci meno soli, perché alla lunga l'isolamento sfianca, anche se va protetto, ma magari anche altri, anche lontani e lontane, sentirsi meno sole, no? Cioè, sapere che la rete funziona, quella rete è molto concreta la cosa, no? Cioè, questo reticolato noi lo abbiamo e allora c'è tanto tanta connessione, ecco, che può accadere in modi che non so come, che non c'entrano però col fatto di fare di me prima un'altra cosa, come detto, ma perché deve fare un'altra cosa? Questo no. Ecco, questo invece per quanto riguarda la danza, Francesco, lei ha detto c'è poco corpo in tutta questa faccenda, insomma, se ho capito bene.
Fisico proprio.
Ed è proprio sì, il corpo, ecco, questa è una questione che su me qui è interessante, no? Perché, come posso dire, poco tanto, io non so come sia, però certo la questione dell'ingaggio, no? Della presenza fisica nel lavoro del pensiero e della formazione è piuttosto centrale, perché non è sempre stata in realtà. E in particolare nel seminario delle arti dinamiche la questione si è posta sin dall'inizio. Inizialmente il problema era, ti ricordi Carlo, che le persone ci chiedevano, oddio, ma seminario cosa dobbiamo fare? Dobbiamo muoverci, nel senso, cioè,
Io
non è che mi mettete in imbarazzo, lei
pensavo
giustamente.
che ci fosse questo aspetto, infatti
Lei
ero
pensava che ci
molto,
fosse questo
molto
aspetto.
curioso di capire come si integrasse.
Allora, questo è un discorso aperto, cioè, è un discorso aperto nel senso che personalmente, al di là delle cose che ci siamo dette in questi anni, coloro che hanno portato qui il lavoro della danza nel suo senso più performativo e quindi anche determinato e ristretto, danza, canto, qui è successo un po' di tutto, insomma, negli anni, coinvolgendo oppure no, chi volesse essere coinvolto, eccetera. Al di là di questo, io di questi racconti che potrei farle, penso profondamente che il poco e il troppo sono tutti da collocare, da contestualizzare, ma quando dico danza, non dico nulla di disciplinare, non so come dire, no? E che qui non ci sia una azione, una presenza, un ritmo dei corpi. Questo io non lo penso, non l'avverto, e personalmente avverto invece dei corpi all'opera, soprattutto ovviamente nella presenza fisica in sede, sia per chi conduce la sessione, sia per chi partecipa. Questa è una cosa a cui io, così per mio interesse appunto personale, sono molto attenta da 11 anni ormai a questa parte, e la rilevo continuamente, anche se le variazioni, i cambiamenti, il Covid, la modalità mista hanno trasformato appunto le cose. Però, ecco, si tratta anche di sapere cogliere la danza dove accade. Io posso danzare e anche cantare, anche senza che il mio canto emetta degli suoni articolati o armonicamente articolati, e senza che la mia danza sia visibile, come dire, secondo i criteri disciplinari di quell'arte lì che chiamano la danza. Penso così. E se posso, a proposito della danza, abbiamo fatto un seminario alcuni anni fa che si intitolava Corpi musici, la conoscenza che danza. E ecco, cosa io proponevo di pensare come danza, ecco, un po' lì l'ho raccontato, se può interessare, c'è un lungo testo.
Sì, anche se qui l'abbiamo avuto la danza in concreto, ma oh, sì, non ci siamo messi a scimmiottare quelli che danzano.
Sì,
attenzione.
Anche perché invece operare in quel senso vuol dire ovviamente il senso disciplinare, no? Vuol dire ovviamente non fare appunto scimmiottamente o come dire, inventarsi una competenza che non si ha. Io non ho la competenza per insegnare a danzare, però io so, ogni tanto mi riesce, danzare in un senso che magari il danzatore, il ballerino o la ballerina non sanno praticare, perché danza vuol dire tante cose.
No, ma vedo che le mette ragione del fatto che si avverte comunque la vibrazione dei corpi quando ci si ritrova fisicamente.
Sì.
Questo
non è una... Il che, ripeto, non è un'esclusione, cioè no, non diciamo che non succederà mai, che ci sia. È che appunto io non ho la competenza.
Ma qui è successo di tutto.
Poi in realtà si è cantato, si è cantato.
Si è fatto teatro.
Amici, ospiti, noi... Sì, però adesso forse liberiamo chi è a casa e che è questa nostra chiacchierata.
Liberiamolo.
Sì, e noi ci accogliamo, se siete d'accordo, posso, perché altrimenti non ci sentono neanche, credo.
Scusatemi, la sessione, infatti, buona serata a tutti, grazie della lezione, ci stanno già salutando, e che noi stiamo...
Metterata.
Chiacchierando, esatto, si è così aperta questa parentesi un po' più intima, e allora poiché non è possibile con chi è a casa appunto condividere microfoni eccetera, vi salutiamo, ringraziamo, l'appuntamento è a sabato prossimo per il SAD, e poi abbiamo ancora le letture del mercoledì, e un saluto affettuoso a tutte e a tutti, e buona serata. Grazie Carlo Sieni.
Grazie anche per questo bellissimo prolungamento, buona serata.
Vi seguivamo da lontano ed era molto interessante, grazie.
Grazie, grazie a tutti voi, a tutte voi, grazie, a presto.